Dottoressa Fiorino, le diamo il benvenuto qui su Under Radio. Siamo contenti di averla qui oggi con noi dopo aver parlato di un argomento molto importante per noi, i disturbi alimentari, e grazie a lei oggi potremo avere delle risposte in più. Benvenuta e partiamo subito con la prima domanda.
Buongiorno dottoressa, ecco la prima domanda. Come facciamo ad accorgerci se abbiamo dei disturbi alimentari?
Allora, grazie a voi dell'invito. Allora, i disturbi alimentari sono dei disturbi multifattoriali, quindi sono dei disturbi oggettivamente difficili da riconoscere e da diagnosticare, perché coinvolgono appunto diversi aspetti della quotidianità della persona. Sicuramente nel disturbo alimentare l'alimentazione, quindi il cibo, diventa un elemento fondamentale della quotidianità della nostra vita, e quindi spesso l'idea del cibo, del peso che è legata all'assunzione del cibo, diventa oggetto del pensiero, e questo pensiero può diventare quello che viene definito un pensiero pervasivo, cioè un pensiero che invade in qualsiasi momento della nostra giornata. Quindi spesso mi ritrovo, se ho un disturbo dell'alimentazione, a pensare a quanto ho mangiato, a come dovrò bruciare quelle calorie o a cosa dovrò mangiare il pomeriggio, la sera. Quindi anche in occasioni che sono distanti, diciamo così, dal momento del pasto, in realtà io penso al cibo in questa sua definizione, in questa sua declinazione. Poi naturalmente anche una perdita di peso importante e alcuni altri parametri, come per esempio l'indursi il vomito, fare uso di alcuni farmaci specifici o fare uno sport in maniera eccessiva, volto sempre a bruciare, diciamo così, le calorie ingerite, sono dei parametri che sicuramente devono essere tenuti in considerazione.
Benvenuta, siamo felici di averla qui con noi oggi. Volevo porle un'altra domanda. Perché le ragazze sono statisticamente più colpite da questa malattia rispetto ai ragazzi?
Le statistiche ci dicono che il rapporto fra l'incidenza nel sesso femminile rispetto all'incidenza nel sesso maschile dei disturbi alimentari sono quasi 10 volte superiori. Questo è dovuto ad alcuni fenomeni che sono culturali e sociali, e soprattutto al cambiamento che c'è stato negli ultimi 2 secoli ormai del ruolo della donna all'interno della società. La donna adesso è sempre più in qualche modo anche oggetto di alcune attenzioni, e ci sono degli ideali anche di magrezza che vengono definiti da quello che sono gli aspetti della moda, della televisione, e quindi con molta più frequenza si va incontro al vedere, ad avere una visione, insomma, della donna perfetta come quella di una donna magra. In realtà ci sono poi altri fattori che predispongono, e che sono fattori di tipo ormonale. Quindi le donne reagiscono da un punto di vista emotivo a tutto quello che sono i fattori stressanti in maniera differente dagli uomini. Questo proprio perché da un punto di vista degli ormoni siamo fatte diversamente, e anche questo aspetto va a incidere su quello che è la produzione di alcuni neurotrasmettitori, come per esempio la serotonina, che agiscono in maniera differente rispetto a quanta serotonina, per esempio, produciamo. Quindi abbiamo anche dei fattori che sono di tipo ormonale. Sicuramente tutta la parte appunto del ruolo della donna nella società, e soprattutto nella società occidentale, è un ruolo importante su quello che viene una definizione, diciamo così, appunto di parametri anche di bellezza che purtroppo in questo momento ci vengono proposti. E il ruolo della donna anche rispetto a come è cambiato, per esempio sul fatto di che ruolo ha all'interno della famiglia, sul fatto che la donna lavori e quindi ricopra diversi ruoli, sicuramente aumenta tutti quelli che sono le fonti di stress a cui una donna può andare incontro.
Io invece volevo chiederle un'altra cosa, come aiutare qualcuno che pensiamo soffra di disturbi alimentari?
Allora, questa è una domanda complessa. Perché? Perché chi soffre di disturbi alimentari spesso non è, soprattutto nelle fasi, diciamo così, iniziali del disturbo alimentare, non è così consapevole. Perché? Legandomi a quello che dicevamo prima rispetto alla donna, no? All'immagine della donna, spesso quando qualcuno inizia a dimagrire riceve dei complimenti e quindi magari incontra una, come dire, un'immagine riflessa di sé positiva, che in realtà, come ahimè, è risultato quello di dare l'idea che allora sia giusto continuare a perdere del peso. Quindi inizialmente è complesso capire se l'altra persona ha realmente un disturbo alimentare. Si può sicuramente, come dire, sostenere l'altro uno dei parametri, secondo me, potrebbe essere quello del capire la visione che l'altra persona ha di se stessa, perché una difficoltà che hanno, insomma, le persone con un disturbo alimentare è quella di una distorsione della propria immagine riflessa, ok? Quindi le persone, anche se sono molto magre, quindi magari hanno, o anche semplicemente magre, diciamo così, hanno raggiunto il loro peso forma e hanno una magrezza di tipo non pericoloso, però hanno una distorsione della visione di se stessi riflessa allo specchio, quindi continuano a vedersi non magri, quindi continuano a vedersi come persone che hanno le cosce troppo grandi, il seno troppo grande, e quindi continuano a riproporre all'altro un'immagine di sé che non è l'immagine reale che le altre persone intorno possono avere di quella persona. Quindi magari aiutarle in questo aspetto di consapevolezza del fatto che forse una magrezza inizia a essere, diciamo così, eccessiva, può aiutare a prendere consapevolezza del problema, perché, ripeto, uno dei problemi più grandi è proprio quello della consapevolezza, cioè chi ha un disturbo alimentare spesso non è così consapevole, sottovaluta, diciamo così, ma in maniera assolutamente, come dire, bonaria il problema, proprio perché ha tutta una serie di implicazioni che inizialmente possono essere delle implicazioni positive. È un aspetto importante, proprio perché anche in terapia arrivano le persone con disturbi alimentari in realtà quando il disturbo è già particolarmente evoluto e quando si hanno dei danni a livello più fisico, no? Quindi quando inizia per esempio la menorrea, quindi l'assenza di ciclo mestruale.
Cos'è la menorrea?
L'assenza di ciclo mestruale, quindi improvvisamente il ciclo mestruale si interrompe e per diversi mesi non si ha più il ciclo. Questo appunto nelle donne è sempre legato al discorso ormonale che facevamo prima.
È dovuto al disturbo alimentare?
Può essere dovuto al disturbo alimentare, sì, perché c'è un'alterazione appunto da un punto di vista ormonale e quindi può essere dovuto. Non è l'unica causa della menorrea, ma quasi sempre durante, insomma, nel decorso di un disturbo alimentare si incontra la menorrea, quindi la perdita del ciclo, l'assenza più che la perdita del ciclo mestruale. E altri fattori sono per esempio una stanchezza eccessiva, una sonnolenza, una difficoltà, ahimè, di concentrazione e di attenzione, proprio perché vengono a mancare, diciamo così, le energie, no, che mi servono per mettere in atto tutto quel meccanismo complesso che è l'attenzione e la concentrazione. Quindi secondo me nel momento in cui io incontro un'altra persona e ho il sospetto che possa avere un disturbo alimentare, l'accoglienza e l'accompagnamento a una consapevolezza possono essere le strategie migliori.
Dottoressa, vorrei fare una domanda quasi banale, però cosa potremmo fare per uscirne da soli?
Se se ne può uscire da soli, dottoressa, mi permetto di aggiungere.
Ecco, allora, è assai complesso poterne uscire da soli, proprio perché, come dicevo all'inizio, i disturbi alimentari hanno una multifattorialità, cioè quindi dipendono da tanti fattori. Ci sono alcuni fattori che sono dei fattori predisponenti, no? Che quindi predispongono la persona, possono essere fattori genetici, possono essere fattori familiari o sociali, e ci sono altri fattori che possono essere invece quelli che vengono definiti precipitanti, e quindi magari una separazione, un litigio, un brutto voto a scuola, perché magari ho investito in maniera insomma importante su quell'interrogazione o su quel percorso scolastico, possono essere l'elemento che fa un po' da detonatore, no? E quindi che fa sì che scatti in qualche modo dentro la persona un meccanismo che porta verso un disturbo alimentare. E poi ci sono appunto fattori psicologici che sono importanti. Quindi uscirne da soli è molto molto complesso, proprio perché spesso, non, come dicevo prima, non si ha la consapevolezza di avere quella difficoltà, ed è difficile perché ci vuole sicuramente tutta una parte di supporto da un punto di vista psicologico, no? Che quindi mi aiuti a modificare anche il tipo di pensiero, a un approccio diverso come stile di pensiero, ma anche tutta una parte medica che deve essere importante per tutto quello che riguarda la parte della nutrizione. Quindi il tornare a nutrirsi in maniera corretta, tutto quello che è un approccio al cibo, che deve essere un approccio di cibo come benefico, no? Come qualcosa che mi fa del bene, quindi un approccio al cibo come quella che viene definita la mindful eating, cioè quindi un approccio consapevole a quello che è l'alimentazione, e l'alimentazione intesa come qualcosa che mi fa del bene, no? E che mi serve ed è positiva. Quindi è difficile uscirne da soli, e quello che insomma secondo me è importante, e mi collego magari anche alla domanda di prima, è cioè che non bisogna vergognarsi del fatto che una persona stia in quel momento soffrendo. Cioè è capitato, no, magari anche in altre occasioni, che ci siamo detti che le cose si possono dire, che le paure si possono esprimere, che i pensieri possono essere messi in parola, perché non c'è nulla che non si possa dire. Allora anche una preoccupazione, un dubbio, insomma, può essere accolto da delle figure che questo fanno di mestiere, e possono essere in qualche modo trovate delle strategie di aiuto, che sia un aiuto, come dire, però professionale e consapevole.
Già quello che stiamo facendo adesso, no, dottoressa?
Assolutamente. Come
oltre a averle pestato il piede in diretta.
No, okay. Scusa, assolutamente sì. No, non volevo anticipare se c'è la domanda dopo, che avevo visto sull'autoaiuto.
Adesso vediamo.
Ok. E sempre rispetto al fatto di uscirne da soli, no? Esistono queste, come dire, queste modalità, che possono essere per esempio quelle dell'autoaiuto. Che cos'è l'autoaiuto? È la persona che attraverso il documentarsi, attraverso dei libri, attraverso insomma tutta una serie di informazioni, cerca di aiutarsi. È molto difficile, è molto complesso. Forse questo può, come dire, essere d'aiuto non tanto nel, diciamo così, uscire dal disturbo alimentare, quanto dal prendere consapevolezza di avere un disturbo alimentare, che è diciamo così, il momento principale, anche perché poi quello che è l'idea di avere una difficoltà ha un impatto importante su noi stessi, no? Il prendere consapevolezza di avere una difficoltà, e quindi questo aspetto può aiutare in quella che è la parte della motivazione al cambiamento, che è sempre fondamentale per riuscire ad intraprendere un cambiamento reale. Molto più efficaci sono quelli che sono i gruppi di autoaiuto mediati da delle figure professionali, che servono soprattutto però, diciamo così, nelle fasi finali del percorso di cambiamento, proprio perché si hanno già acquisito tutta una serie di strumenti. Allora al mettere, diciamo così, in concerto con altri le proprie difficoltà, e il vedere di non essere soli nelle proprie difficoltà, può essere di grande aiuto.
Secondo lei il Covid ha influito in questa situazione?
Sì, gli studi ci dicono che durante il periodo pandemico, soprattutto durante i periodi di chiusura più importanti, quindi dei lockdown, ci sono stati, insomma, si sono registrati, scusate, degli aumenti di casi di disturbi alimentari, proprio perché i fattori di stress sono spesso aumentati e quindi questo ha provocato l'insorgenza a volte invece l'acuirsi di alcune difficoltà che potevano essere già presenti. Ricordiamoci che nei disturbi alimentari non c'è solo la parte, diciamo, dell'anoressia nervosa, ma c'è anche quello della bulimia, no, nervosa, e quindi in alcuni casi lo stare in casa, diciamo così, senza avere niente da fare, o quantomeno apparentemente senza avere niente da fare, ha fatto sì che alcune persone si rifugiassero un po' nella parte del cibo, no? E spesso poi questo ha creato magari un aumento di peso, e allora alcune persone possono aver reagito anche inducendosi il vomito, e quindi avendo questi aspetti più che caratterizzano gli aspetti della bulimia, no? Quindi grandi abbuffate e poi vomito indotto, e quindi anche in questo caso c'è il mantenimento, diciamo così, del peso attraverso però delle azioni che sono fortemente disturbanti e disturbate, perché insomma l'induzione del vomito e le abbuffate non sono sicuramente degli aspetti che possono definirsi sani. E quindi si è visto che durante, insomma, questa pandemia, ma ripeto soprattutto durante i momenti di chiusura, alcune situazioni hanno portato a mangiare molto di più, a mangiare molto di meno, a prendersi più cura di sé, ma in termini più ossessivi, no? E quindi con una maggiore attenzione rispetto ad alcuni aspetti che hanno quindi creato dei disequilibri, quindi delle alterazioni. Quindi gli studi ci dicono di sì, che
è aumentato.
Che è aumentato questa incidenza.
Allora, la mia domanda parte da un'esperienza personale che ho avuto soprattutto durante il periodo del Covid, che però non si può classificare come una vera un vero disturbo alimentare, perché non è stato tanto grave dall'essere particolarmente notato anche da altre persone, però ho notato di avere in me questo problema, nel senso che quando sono molto stressata alterno dei periodi nei quali salto dei pasti, così a caso, oppure mangio tantissimo, proprio perché ho bisogno di mangiare per lo stress. Questa cosa si è manifestata appunto durante il Covid, però la domanda è: come si fa ad aiutare se stessi, oppure un amico che magari non soffre di un disturbo alimentare pronunciato, però sta iniziando a sviluppare dei sintomi, piuttosto che fare delle cose, saltare dei pasti, mangiare tanto in determinate circostanze, come si fa come ci si comporta in quelle situazioni?
Ok, allora guarda, il termine corretto, no, è quello dei disordini alimentari, che dà proprio questa idea che dicevi tu, no? Quindi di un approccio al cibo disordinato. Quindi se noi prendiamo il termine dalla parte, insomma, anglosassone, parliamo di disordini alimentari, e quindi c'è la caratteristica dei disturbi alimentari è proprio un approccio disordinato, quindi periodi in cui non mangio, periodi in cui mangio tanto, quindi un approccio al cibo che diventa appunto non più finalizzato alla parte della nutrizione e anche del piacere del nutrimento, no? Ma diventa, come dire, una conseguenza di altro tipo di difficoltà. Come dicevi tu, mangio per lo stress, e quindi in qualche modo devo riempire questo tempo, devo riempire questo vuoto, e mangiare mi fa in quel momento apparentemente sentire meglio. Allora, ovviamente ci sono periodi dove lo stress è maggiore e dove possono essere, diciamo così, considerati un approccio normale, un disordine. Non so se vi è mai capitato, mi rivolgo soprattutto alle ragazze, che nelle fasi di preciclo, per esempio, si abbia più voglia di alcuni alimenti piuttosto che di altri, magari si mangi molto più dolci rispetto che in altri momenti della propria vita, no? Questo fa parte di quel discorso che dicevamo prima, prima della parte ormonale, e quindi in qualche modo il corpo ci sollecita alcune richieste. Allora, è importante capire se sono reazioni, anche da un punto di vista emotivo, a particolari situazioni. Quindi c'è un momento di grande fatica mia personale e reagisco mangiando di più oppure saltando i pasti, che però hanno una durata limitata nel tempo, o se invece questo tipo di meccanismo diventa un meccanismo che perdura nel tempo e va a incidere anche da un punto di vista proprio del pensiero, e quindi diventa un tentativo un po' di avere il controllo della situazione, perché nei disturbi alimentari c'è quel significato lì, no? Quell'accezione lì, cioè il fatto che se io controllo il peso riesco a controllare tutto. E riesco a controllare lo stress, riesco a controllare l'ansia. In realtà quello che succede è esattamente il contrario, che aumenta tutta questa parte, quindi aumenta l'ansia, aumenta lo stress, aumentano i sensi di colpa e quindi ci si sente peggio in realtà. E quindi questo è un po', diciamo così, questo circolo vizioso che produce un aumento del disturbo. Quindi se io mi rendo conto che sto approcciando in maniera duratura al cibo in maniera diversa anche solo da come approcciavo prima, forse chiedere il confronto con qualcuno può essere utile, perché mi dà, no, delle risposte che sono anche più efficaci e quindi che mi possono essere d'aiuto.
Grazie, è stata chiarissima, però ricollegandomi sempre alla mia esperienza, io sono vissuta in un contesto familiare dove il disturbo alimentare non era previsto, non era contemplato, quindi vabbè, se mamma vedeva che non mangiavi, mangia che ti fa bene, piuttosto che andare da uno psicologo, non era assolutamente ammissibile neanche come pensiero da proporre. Quindi abbiamo parlato anche prima del come aiutare se stessi, anche vedendo uno psicologo, che io adesso una psicologa la vedo, però all'epoca ne avrei avuto tanto bisogno, ma come avrei potuto aiutarmi anche meglio in una situazione dove ci sono delle persone che non mi permettono di cercare aiuto da un professionista?
Allora, io credo che la cosa importante sia sempre quella di rivolgersi a qualche altro adulto di riferimento, per esempio gli insegnanti, in qualsiasi insomma scuola, dalla primaria in su, quindi quando posso avere consapevolezza, no, di un approccio al cibo di un certo tipo, chiedere aiuto a un adulto di riferimento è sempre una cosa fondamentale, proprio perché l'adulto comunque ti può dare un aiuto, che è un aiuto più concreto, anche solo facendo da mediatore rispetto alla difficoltà che tu hai con gli altri adulti di riferimento, in questo caso i tuoi genitori. Quello che dici è molto, come dire, è molto giusto, perché il problema delle difficoltà che riguardano la parte alimentare è un problema che più di altri, in alcuni casi, mette in crisi la famiglia, no? Quindi perché c'è il momento del cibo. Il cibo in psicologia viene definito il nutrimento affettivo, no? Se voi immaginate un neonato, il neonato ha bisogno per sopravvivere che qualcuno gli dia del cibo, no? E quindi è un modo di prendersi cura, il cibo. E questo aspetto permane perché poi chi insomma si prende cura di te ti prepara del cibo, anche solo, non so, se andate dalla nonna o dalla zia, vi prepara il vostro cibo preferito, no? E quindi c'è questo aspetto che è molto legato alla parte affettiva, e quindi mettere in crisi, quindi non mangiare, mette in crisi anche alcune dinamiche relazionali. Allora può essere faticoso, come dicevi tu, quello di evidenziare una mia fatica rispetto a quella tematica. Proprio per questo, appunto, chiedere a un adulto, che può essere davvero anche l'insegnante, di potermi aiutare o capire come fare, insomma, per aiutarmi è essenziale, perché da soli diventa difficile.
Dottoressa, io volevo chiederle quali altre manifestazioni possono causare, per esempio, l'autolesionismo è contemplato?
Assolutamente sì, nel senso che spesso chi soffre di disturbo alimentare può avere come diciamo così, manifestazione anche di questo malessere l'autolesionismo. L'autolesionismo è il farsi del male da soli, che può essere fatto attraverso dei tagli, attraverso procurarsi dei graffi o anche strapparsi peli, capelli, quindi qualsiasi cosa che diciamo così porti a un dolore che è fisico. Perché succede questo? Perché ricordiamoci che qualsiasi tipo di disturbo, quindi qualsiasi tipo di difficoltà che noi incontriamo porta una sofferenza di tipo emotivo. Questa sofferenza spesso raggiunge dimensioni importanti da un punto di vista dell'intensità. Ecco che allora questo dolore, che è un dolore diciamo così più emotivo, più mentale, diventa quasi insopportabile, non sappiamo come fare per farlo uscire, e allora l'autolesionismo spesso assume questo tipo di significato, cioè portare il dolore che io ho dentro di me fuori da me, e quindi provare un dolore che è fisico, che è tangibile, qualcosa che sento e che in alcuni casi proprio mi fa anche sentire. Quindi purtroppo spesso nelle persone che hanno una difficoltà legata all'alimentazione ci può essere anche quello che è l'autolesionismo, così come appunto dicevo ci sono difficoltà legate all'ansia, ci possono essere anche difficoltà, guardate, legate a quegli aspetti che hanno più a che fare con la parte del controllo, quindi si diventa un po' più ossessivi, magari si improvvisamente ci si rende conto che ho bisogno di tenere tutto un pochino più sotto controllo, e quindi che mi dà fastidio se qualcuno mi sposta le cose, mentre magari prima questa cosa non incideva in nessun modo, o che voglio che le cose siano sempre messe nello stesso ordine, nella stessa posizione, quindi posso iniziare insomma a sviluppare anche questi altri manifestazioni di difficoltà. Proprio per questo è estremamente complesso, proprio perché appunto coinvolge tante sfere e si manifesta non solo con la parte fisica ma anche con altro tipo di difficoltà che sono correlate in maniera diretta. Per questo dicevo, è importante l'approccio, che sia un approccio multifattoriale anche da un punto di vista del prendersi cura, quindi tante figure professionali che si possono occupare di tanti aspetti che riguardano il disturbo dell'alimentazione, perché non c'è solo la parte diciamo così più psicologica, ma c'è anche tutta la parte clinica, medica, che è altrettanto importante e fondamentale, proprio perché poi bisogna ricominciare a nutrirsi in maniera corretta, ed è impensabile proporre a una persona che soffre di un disturbo dell'alimentazione di mangiarsi un 70 grammi di pasta, ok? Perché è una cosa che non si riesce a fare. Se io quell'approccio lì non ottengo nulla, quindi ci deve essere anche tutto un approccio da un punto di vista della nutrizione, che deve essere fatto da dei medici esperti. Esistono proprio delle equipe, si chiamano così, proprio perché ci devono essere tante figure professionali diverse, anche gli educatori, no? Che vanno ad accompagnare nelle difficoltà della quotidianità le persone che hanno delle difficoltà specifiche. L'insorgenza, vi dico ancora questo, è spesso nell'adolescenza, quindi l'insorgenza del disturbo alimentare spesso è durante l'adolescenza, perché l'adolescenza porta con sé tutta una serie di cambiamenti, che sono anche cambiamenti fisici, oltre che cambiamenti di approccio, diciamo così, da un punto di vista mentale, a tutto quello che è il mio contesto, sia familiare che sociale. Quindi c'è un'insorgenza che è maggiore durante la fase dell'adolescenza. Va anche detto che se c'è un'insorgenza durante l'adolescenza è più facile, è più positiva la prognosi, quindi la possibilità di una guarigione, proprio perché di disturbo parliamo anche di guarigione, quindi della possibilità di ritornare ad un approccio differente, quindi a una modalità più serena di approccio alla quotidianità, alla vita.
Guarda, prima della conclusione io farei un applauso alla dottoressa che è venuta qui, grazie.
Dottoressa, siamo alla fine di questo podcast, volevamo ringraziarla di essere stata qui con noi e ora salutiamo gli amici di Under Radio lanciando questo pezzo di 50 Cent Candy Shop. Come on. Keep going till you hit the spot. Oh. You can have it your way.